Geronimo. Lettere e libri con Iari Bernasconi.
Fascina il mistero delle vite che si dipanano lungo la scacchiera di giorni e strade, foto scolorite, memorie di vent'anni o di una sera, e mi coinvolge l'eterno gocciolare.
Ogni tanto la vita scompiglia le carte, i percorsi si moltiplicano, le lingue si accavallano, si intersecano e con loro naturalmente le culture, al punto che può risultare persino complicato o impossibile indicare la propria lingua madre. Parleremo anche di questo con la nostra ospite, la scrittrice Silvia Ricci-Lempen. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno.
Silvia Ricci-Lempen è nata a Roma nel 1951, dove ha però sin da piccola frequentato la scuola francese e poi si è trasferita a 21 anni in Francia e dall'età di 24 anni vive nella Svizzera francese. Autrice in particolare di 8 romanzi, 6 in francese e 2 in italiano, segnalo qui l'esordio nel 1991 con Un homme tragique, pubblicato a Vevey dall'Edition de l'Air e tradotto in italiano nel 2010 da Alessandra Quattrocchi per le edizioni Jacobelli di Roma, con titolo Una famiglia perfetta. E sempre per le edizioni Jacobelli il romanzo in italiano Cara Clarissa del 2012, mentre sono freschi di stampa i 2 ultimi romanzi usciti quasi in contemporanea e che sembrano essere, almeno in apparenza, lo stesso libro. Les rêves d'Anna, da una parte, pubblicato dall'Edition d'Ambat di Losanna, e I sogni di Anna, uscito per la casa editrice triestina Vita Activa. Silvia Ricci-Lempen, iniziamo da questa coesistenza singolare. 2 romanzi con lo stesso titolo, uno in francese e uno in italiano, quasi uguali, eppure da lei considerati come 2 libri originali. Nessuna autotraduzione, dunque. Perché tiene a questa distinzione?
Direi per sfruttare a fondo tutte le risorse di queste mie 2 lingue materne, che sono il francese e l'italiano, non so nemmeno in che ordine dirle. Io sono abitata da queste 2 lingue e anche dalle culture alle quali queste 2 lingue danno adito da sempre. E per una volta ho voluto scrivere un romanzo in ambedue le lingue, ma sotto forma di 2 versioni originali. Quindi non si tratta assolutamente di traduzione, si tratta di testi scritti separatamente l'uno dall'altro, anche se ovviamente la storia raccontata è più o meno la stessa, ma scritti, adesso posso spiegare brevemente in che modo sono andata avanti. In questo romanzo ci sono 5 protagoniste, 5 ragazze, fra le quali 2 sono italofone e 3 sono francofone. E mi è venuta voglia di provare a scrivere le parti che riguardano le protagoniste italofone in italiano e le parti che riguardano le protagoniste francofone in francese. Da qui sono partita e poi naturalmente ho riscritto tutto nell'altra lingua, ma lasciandomi piena libertà per formare diversamente le frasi, non mettere i paragrafi nello stesso ordine, talvolta anche fare modifiche di struttura più importanti e soprattutto, quello che dicevo prima, lasciare spazio a ciò che lega profondamente la lingua e la cultura, metafore, scherzi, modi di dire, tutte cose che ovviamente i bravi traduttori sanno trasporre in un'altra lingua, ma che non hanno mai, per forza di cose, lo stesso sapore. E io invece ho voluto provare a dare il sapore del vissuto linguistico a queste 2 storie molto simili.
Del suo vissuto linguistico. Qual è lo statuto di entrambe le lingue per Silvia Ricci-Lempen?
È molto difficile dirlo perché la mia lingua madre è l'italiano, che come gli ascoltatori e le ascoltatrici se ne staranno rendendo conto è un italiano di Roma, Però, studiando in una scuola francese, la lingua più di cultura, diciamo, è stata sempre per me il francese. L'italiano è sempre stato più una lingua affettiva. Infatti ho tardato un po' a decidermi a scrivere anche in italiano. Ho cominciato a scrivere in francese perché spontaneamente per me l'espressione letteraria, quindi culturale, mi veniva in francese. Poi mi sono fatta coraggio e ho scritto un primo romanzo direttamente in italiano, e questa esperienza è stata veramente meravigliosa perché ho avuto immediatamente accesso a tutta una parte di me, della mia identità culturale e letteraria, che avevo un po' messo da parte. Quindi adesso, con questa prova di due versioni originali dello stesso libro in due lingue diverse, sono veramente arrivata all'ultima frontiera, diciamo, di questo bilinguismo insito in me da sempre, e devo dire che sono molto contenta.
Veniamo al libro vero e proprio, allora, cioè ai contenuti. Si tratta di un romanzo, se di romanzo vogliamo parlare, e poi possiamo anche parlarne, direi coraggioso, forse anche ambizioso. Sono, lo diceva anche lei, cinque storie di cinque giovani donne, non parenti, ma legate fra loro da diverse casualità. Anche qui forse ci torneremo. Ed è un libro, I sogni di Anna, che procede a ritroso. Si comincia nel 2012 e si continua all'indietro fino all'incirca alla Prima Guerra Mondiale. Perché questa scelta, intanto, è come se si volesse disegnare una sorta di genealogia non genetica, appunto, ma di trasmissione, come di esperienza, per certi versi, del sapere?
Allora, la scelta dell'andare a ritroso è stata dettata dalla sensazione che il passato sia come un imbuto, e cioè chi sta nella parte più stretta dell'imbuto contiene in sé le storie, tutte le storie, di chi sta nella parte più larga. E quindi ho voluto dare questa sensazione dello scendere nell'imbuto fino ad arrivare alla protagonista dell'ultima parte del libro, che però cronologicamente sarebbe la prima, quella che si svolge durante la Prima Guerra Mondiale e che è Anna, che dà il suo titolo al libro. Ho voluto provare a scendere così attraverso le storie di tutte queste giovani donne fino ad arrivare a una storia che ho arbitrariamente fissato a una certa data, perché ovviamente non posso scendere fino alla preistoria, e cercando di far capire che la storia di Anna contiene tutte le altre. E questo, andando nell'altro senso, non sarei riuscita a farlo. Il legame è allo stesso tempo forte e un po' fatiscente, perché in ognuna di queste storie la protagonista principale è una ragazza giovane, a volte anche una bambina. Però durante il racconto incontra, per vie sempre diverse, una donna più grande, non una vecchia, una donna sui 45-50 anni, con la quale stringe un legame che è sempre diverso. Il legame non è mai lo stesso, e ci tengo molto, lei molto giustamente ha sottolineato che queste giovani donne non sono parenti fra loro, e qui c'è anche un po' una sfida all'idea classica, tradizionale e a me abbastanza antipatica, che il legame fra le donne debba essere principalmente biologico. Abbiamo subito noi donne troppo durante la storia questa forma di imprigionamento nella biologia, e quindi per me era importante che il legame fra queste donne fosse simbolico, come lo è sempre il legame fra gli uomini.
In realtà, simbolicamente, le storie non sono cinque, ma sei. E sì. Infatti non si comincia veramente con il 2012, ma con il 2031-2032, sì. Capitolo intitolato Roxani. E i titoli dei capitoli portano sempre il nome della loro giovane protagonista. Solo che in questo caso la pagina è vuota, o meglio, forse, da riempire. È la prima cosa, del resto, che si incontra aprendo il libro. Uno spazio così in divenire. Da cosa nasce questa scelta e cosa vuole rappresentare?
L'idea è di dire che, anche se, come dicevo prima, per forza di cose ho dovuto a un certo punto scegliere un punto in cui l'imbuto è più stretto, un punto dal quale si parte, l'idea è in realtà di dire che queste ragazze di cui io racconto la storia sono degli anelli di una catena che non finisce mai, che non è mai cominciata e che non finirà mai. E quindi, mettendo in scena all'inizio del libro questo personaggio di una ragazza chiamata Roxani, greca, di cui non si sa nulla, ho tentato di dare l'impressione che la storia in realtà non solo continua, ma non è mai cominciata.
E io proporrei a questo punto, Silvia Ricci-Lempen, che lei ci leggesse un brano dai Sogni di Anna.
In cucina c'era un disegno appuntato alla parete, come si appuntano i disegni dei bambini. Rappresentava un busto femminile che aveva tutto grande, i capelli abbondanti, la scollatura larga, le spalle possenti. Non era un'opera d'arte, questo si capiva, sia dal fatto che non era incorniciato, sia dalla carta scadente e sgualcita, sia dal disegno stesso, abbastanza grossolano. I contorni, neri ma un po' scoloriti, erano troppo spessi per essere precisi e i colori stridevano, il rosso dei capelli, l'azzurro acceso degli occhi senza pupille. L'hai fatto tu? Sì, tanto tempo fa. Volevo provare a disegnare un sogno di Anna, non un sogno mio. Ma, come vedi, non sono bravo a disegnare e poi non avevo nemmeno una matita, solo un carboncino che mi ero fabbricato bruciando la punta di un rametto di castagno. Ma i colori, allora? Quelli li ho messi dopo, quando ho avuto i soldi per comprarmi le matite.
Grazie, grazie di cuore, Silvia Ricci-Lempen. Sarei tentato di chiederle quale sia il suo rapporto personale con questo libro, ma la domanda posta così sembra poco pertinente. In realtà, se mi permetto di affrontare la questione, è perché nella versione italiana è presente una postfazione molto personale, un testo autobiografico che la lega, lei Silvia Ricci-Lempen, esplicitamente al testo. E nella versione francese questa postfazione non c'è, ma addirittura si trovano nel libro gli intarsi autobiografici in corsivo, che rappresentano sostanzialmente la postfazione nella versione italiana. Questo rende, credo, il legame ancora più forte, perché non si tratta più di un paratesto, una postfazione, ma della presenza nel testo letterario del suo testo autobiografico.
Esattamente, le storie che racconto non sono affatto autobiografiche. E poi bisogna ricordare che queste diverse storie si dipanano su un secolo e quindi si svolgono per lo più ad epoche in cui io non ero nata o ero molto piccola, quindi non c'è autobiografia in queste storie. Però quello che ho cercato di dire, e l'ho detto esplicitamente nella postfazione della versione italiana, mentre l'ho lasciato solo intendere nella versione francese, è che queste storie, così diverse dalle mie, sono in realtà una diffrazione di me stessa. Momenti, ricordi, lampi di coscienza, anche dettagli infimi della vita quotidiana, incontri che non sono durati, che non hanno determinato la mia vita, oppure invece sensazioni più forti, stati affettivi, dolori che sono stati importanti. Tutto ciò è come spostato, come reinterpretato nel racconto delle storie, di queste storie che non sono mie. E il mio intento era di far vedere, nell'uno o nell'altro dei due modi diversi che ho adottato secondo le due versioni, di far vedere che chi scrive un romanzo, in realtà, spesso, non sempre, ma spesso parla di se stesso o di se stessa, anche se ciò che racconta non ha nulla a che vedere con se stessa. Il legame è più profondo, il legame con l'identità personale della scrittrice o dello scrittore. Ho cercato di dire questo anche perché, e questo ci terrei ad aggiungerlo, la mia motivazione per scrivere questo libro, che più che motivazione è stata una necessità interiore, è di raccontare delle storie di ragazze, di giovani donne, di mostrare a diverse epoche storiche queste giovani donne, che a volte vengono colte bambine dal racconto, come si affacciano alla vita, che è la vita dell'epoca in cui nascono, che è la vita dei posti in cui nascono, che non sono mai gli stessi durante tutto il libro, con le carte che la vita ha messo loro in mano, che spesso non sono particolarmente buone, a volte lo sono, a volte no, ma soprattutto con questa consapevolezza di stare in un mondo in cui i ragazzi che nascono insieme a loro hanno in mano altre carte. E questo per me era molto importante e corrisponde naturalmente a tutta una profonda riflessione che ho fatto su me stessa.
Infatti il libro traccia anche, penso si possa dire, un quadro dell'evoluzione dei diritti della donna nella società, della situazione o del ruolo, per certi versi e per certi momenti storici, della donna nella società. Non posso non ricordare qui che lei nel corso della sua vita si è molto impegnata per i diritti delle donne e ha partecipato, direi in prima linea, ai grandi dibattiti femministi in Svizzera, soprattutto negli anni Ottanta. Sul suo sito internet personale c'è una pagina dedicata al femminismo e in francese vi si legge: «Je m'intéresse aujourd'hui tout particulièrement à l'imaginaire collectif, notamment culturel, en tant que dernier bastion du patriarcat». Può spiegarci di cosa si tratta?
Sì, abbiamo fatto enormi progressi dal punto di vista dei diritti in senso stretto. Ciò che invece rimane ancora inespugnabile è l'inconscio collettivo, da dove sgorga in particolare la letteratura. La letteratura parla di donne e di uomini, ma per esempio ha per lo più parlato delle donne come sono viste dagli uomini. Il punto di vista femminile è stato per molto 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 tempo completamente occultato e il modo di guardare alle donne da parte degli uomini o da parte delle donne stesse e il modo in cui le donne guardano agli uomini, perché naturalmente funziona in tutti e due i sensi, sono profondamente radicati nella cultura patriarcale, che è la cultura dell'umanità sin dai suoi albori. E quindi questo non si cambia in 20 anni e nemmeno in 50 e nemmeno in 100. E poi del resto, e qui c'è una grande domanda da porsi: fino a che punto lo vogliamo cambiare? E c'è qualcosa che va salvaguardato in questa tradizione patriarcale o dobbiamo buttare tutto a mare? Qui si apre la grande questione molto attuale oggi della negazione o meno dell'esistenza stessa di una differenza sessuale. Io personalmente amo dire che a parte alcune differenze biologiche in fondo non molto importanti a mio parere, ciò che veramente distingue gli uomini dalle donne è che gli uomini appartengono alla categoria dominante e le donne appartengono alla categoria discriminata. Ma come si fa a andare avanti senza appunto rinunciare completamente a una distinzione fra l'essere maschio e l'essere femmina? Sono tutte domande aperte alle quali non ho risposta, ma sono domande che mi abitano nello scrivere un libro come questo, che chiaramente non è un libro femminista, non è un libro militante. Ci sono figure bellissime di donne e figure spregevoli di donne in questo libro, e lo stesso per gli uomini, ci sono anche delle belle figure maschili. Quindi non si tratta affatto di voler dimostrare qualche cosa, ma si tratta di scavare questa incognita ancora aperta.
E in questa prospettiva, ma ritornando ai libri e alla scrittura, in una vecchia intervista ho trovato questa sua dichiarazione, la cito: «A me piacerebbe veicolare questo messaggio. L'individuo, anche se è più portato a concentrarsi sul suo vissuto, anche nei suoi problemi o aspetti più triviali, che non sulla grande storia, è determinato dalle ideologie del tempo, dalle grandi tematiche che sono al centro della filosofia mondiale da sempre, anche se non in maniera sempre cosciente». È d'accordo nel dire che la letteratura, almeno in questa prospettiva, si rivela essere un medium, direi, formidabile per raccontare la società e dunque aiutare, forse, a farla progredire?
Ma senz'altro, ed è ciò che ho tentato con la dovuta modestia di fare, mettendo in scena delle storie che sono profondamente ancorate al loro tempo. Non so, c'è una storia che si svolge negli anni 60 nella provincia francese, e si parla in questa storia della guerra di Algeria come di una cosa importante che determina il modo di essere e le vite dei personaggi. C'è un'altra storia che si svolge negli anni 30 a Ginevra, dove si parla dell'avanzata del fascismo, della crisi economica, eccetera eccetera. La storia l'ultima che si svolge negli anni 1910 ovviamente è dominata dall'imminenza e poi dalla presenza della guerra, eccetera eccetera. Non voglio fare la dimostrazione su tutte le parti, ma insomma il mio tentativo è stato di mostrare che nel nostro vissuto, di tutte e di tutti, le due dimensioni personali e storiche sono amalgamate, non sono solo stratificate, sono proprio amalgamate nel nostro sentire e quindi determinano il nostro modo di essere al mondo senza che sia possibile situarsi soltanto nella storia o soltanto nella vita privata.
Ci sono, Silvia Ricci-Lempen, autrici o autori o ancora libri che l'hanno aiutata nella scrittura dei sogni di Anna, che l'hanno insomma colpita dandole forse la giusta energia, per così dire? Parlavamo prima di trasmissione simbolica, anche questa è una trasmissione, quella che intercorre fra autori amati e letti.
Allora, ce ne sono moltissimi, anche alcuni libri di uomini, ma forse ne citerei soltanto due autrici che per me sono molto importanti. La prima è un'autrice svizzera, Alice Rivard, che ha fatto per la prima volta, credo, almeno in Svizzera, ma mi viene il dubbio che sia stata la prima volta pure in Francia, che ha fatto questa cosa meravigliosa di raccontare storie di donne dal punto di vista delle donne, inserendole nella storia. E appunto, quando parlo della Ginevra degli anni 30, anche Alice Rivard ha scritto storie di donne che si svolgono in quell'epoca lì, nelle quali non si può assolutamente scindere l'aspetto pubblico e l'aspetto privato. Dunque, Alice Rivard è veramente, non voglio dire il mio modello perché io non ho tentato di modellarmi su nessuno, ma insomma per me è un faro letterario. E sul piano internazionale vorrei citare Antonia Byatt, che è una scrittrice inglese di cui ho letto molti libri, probabilmente non tutti, ma che mi ha particolarmente impressionato per la sua quadrilogia, di cui il primo volume si intitola La Vergine nel Giardino. Primo volume di questa quadrilogia che ci racconta la storia di una ragazza che del resto si chiama Frederica, come la mia prima protagonista, ma è un puro caso, che attraversa la storia dell'Inghilterra e del mondo a partire dagli anni 50, nei quali lei è nata, anzi mi pare che sia nata addirittura alla fine degli anni 40, fino all'epoca contemporanea, attraversando il 68 per esempio. E la storia dell'Inghilterra e del mondo è raccontata attraverso questa giovane donna, che poi diventa meno giovane ovviamente, ma attraverso le sue vicende private, quindi c'è questo miscuglio delle due dimensioni che mi sta veramente a cuore.
Grazie di cuore, Silvia Ricci-Lempen.
Grazie a tutti per l'ascolto.
Io ricordo gli ultimi due romanzi di Silvia Ricci-Lempen, freschi di stampa, Le Rêve d'Anna in francese, pubblicato dalle Éditions d'Amba di Losanna, e I sogni di Anna in italiano, uscito per la casa editrice triestina Vita Activa.
Noi che sappiamo dove siamo nati, ma non sapremo mai dove si muore.
Di Alice Rivard, citata da Silvia Ricci-Lempen, segnaliamo almeno l'esordio con il romanzo Nuages dans la main, uscito nel 1940 e tradotto in italiano da Grazia Regoli con titolo Nuvole tra le mani, edizioni pagina 1, che proprio quest'anno hanno pubblicato un altro romanzo, La pace degli alveari, questa volta a cura di Sabrina Campolongo. Diverse le pubblicazioni dedicate ad Alice Rivard, alla sua scrittura e alla sua opera, ci piace segnalare qui in francese Autour d'Alice Rivard, curato da Françoise Fornero e Doris Jakubek, un volume pubblicato dall'Università di Losanna nel 2002. Fra i vari autori figura anche la stessa Silvia Ricci-Lempen. Altra autrice citata nell'incontro è Antonia Susan Byatt, i cui libri in italiano sono tutti pubblicati da Einaudi. Noi ricordiamo La Vergine nel Giardino, uscito nel 2002 con la traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates, e il celebre Possessione, uscito nel 1992 con la traduzione ancora di Anna Nadotti insieme a Fausto Galuzzi. Infine, visto che parliamo di Antonia Byatt, segnaliamo anche l'uscita per Neri Pozza di una nuova edizione de Il mulino sulla Floss, capolavoro di George Eliot, pseudonimo di Marianne Evans, una delle più importanti scrittrici vittoriane, di cui il 22 novembre si è festeggiato il bicentenario dalla nascita. La nuova traduzione è a cura di Alessandro Fabrizi e si basa sul testo curato da, appunto, Antonia Byatt per l'edizione Penguin del 1979. L'introduzione di questo nuovo volume è di Emanuele Trevi. Finisce così il Geronimo di oggi. Potete naturalmente riascoltare o scaricare il podcast della trasmissione dal sito internet di Rete 2 o dall'applicazione RSI Play. Un saluto e buone letture da Iari Bernasconi.
D'un palcoscenico misterioso e immenso.